Il cibo è vita, è un linguaggio con la sua grammatica ben precisa, è integrazione. Soprattutto integrazione in questo tempo dell'accoglienza, nel tempo dell'altro, delle culture che si mescolano fino a diventare un qualcosa di diverso, di nuovo. La storia del mondo ce lo insegna. Attorno a un piatto possiamo incontrare persone, le possiamo comprendere, le possiamo avvicinare perché nella sua rappresentazione più vera il cibo è racconto e cultura di popoli, è nutrimento dell'animo, legame con la terra. Lo sapeva molto bene Mario Soldati, il miglior modo di conoscere un popolo è conoscere le cucine che lo abitano. L'avrete certamente capito, tema della puntata di oggi sono le migrazioni e l'effetto che esse hanno avuto sulle abitudini alimentari italiane. È tempo di approfondire il tema, è tempo di dar la parola ai nostri ospiti. Benvenuti, questa è Scuola di Nutrizione, la prima rubrica dedicata al mangiar sano e sostenibile. Ospiti della puntata dedicata al rapporto fra cibo e migrazioni sono Daniele Maria Marcon, dietista della filiale Lazio per la Vivenda S.p.A. e Jessica Rapone, direttrice del servizio dietetico per la Cascina Cooperativa. Partiamo proprio da te, Jessica. Quale corrispondenza si viene a creare fra la cucina e l'identità di un popolo?
La cucina non solo è uno strumento di identità culturale, ma è anche e soprattutto il primo modo per entrare in contatto con culture diverse, dato che, almeno a prima vista, mangiare il cibo dell'altro sembra più facile che comprenderne la lingua. Proprio per queste ragioni il cibo, più della parola, è il mediatore perfetto tra culture differenti, aprendo i sistemi di cucina a contaminazioni, incroci, innesti e inserimenti. Il cibo, al di là della sua rilevanza in quanto elemento di affermazione identitaria, è anche uno strumento di scambio culturale, una delle primissime forme di contatto fra civiltà, gruppi sociali, individui, che prevede la messa tra parentesi, anche se solo momentanea, delle proprie categorie culturali, presuppone la fiducia nell'altro, cioè in colui che prepara e offre un alimento a noi sconosciuto.
Vestiamo per un attimo i panni dei puristi. Non si rischia proprio per i fenomeni di contaminazione e scambio di perdere le proprie radici anche culinarie? Cosa ne pensi, Daniele?
Allora, innanzitutto lo scambio culinario non mette a rischio la propria identità, poiché non esiste identità senza la conoscenza e il confronto con l'altro, confronto che avviene nel conoscere e scambiare elementi delle rispettive culture. Un sistema culturale appare tanto più forte quanto più è aperto verso l'esterno e inserito in percorsi di scambio, di contaminazione, di ibridazione. È la paura dell'altro che rinchiude a volte le persone nelle proprie abitudini, escludendo la conoscenza della diversità, provocando un rifiuto di ciò che non è consuetudinario. D'altronde, la cultura alimentare si modifica costantemente, venendo coinvolta in processi di cambiamento legati ai fenomeni di globalizzazione, che producono una veloce e consistente circolazione di persone con le loro abitudini alimentari e allo stesso tempo di merci che si diffondono lontano dai paesi d'origine, di produzione e anche d'uso.
Quindi il processo migratorio da una parte contribuisce ad arricchire il parterre dei sapori di un popolo, diciamo così, dall'altra accelera quei processi di integrazione e socializzazione di persone provenienti da paesi lontani geograficamente e culturalmente. È corretto, Jessica?
Sì, esatto, Federico. I processi migratori influiscono sulla cultura alimentare facendo conoscere e incontrare nuovi ingredienti e sapori, creando così delle contaminazioni che modificano i gusti delle persone in modo bidirezionale. Basti pensare alla diffusione dei pomodori, delle patate, del tè e del caffè nelle abitudini alimentari degli europei per comprendere le trasformazioni avvenute attraverso gli scambi e la circolazione di cose e persone.
Una varietà alimentare che risente però anche di fattori esterni alle migrazioni, come per esempio particolari contesti storici, su tutti le due guerre mondiali. Allora, lo sappiamo, le massaie furono costrette a rivisitare alcune ricette per via dei pochi ingredienti disponibili. E però nel secondo dopoguerra, con l'intensificarsi del processo migratorio dal meridione verso le città del nord-ovest d'Italia, che la contaminazione e lo scambio delle tradizioni culinarie subiscono una brusca accelerata.
Questo esempio ci consente di mettere in luce come all'interno di una nazione si possano produrre cambiamenti bionivoci nelle abitudini alimentari. Chi emigra infatti è contemporaneamente soggetto e oggetto del mutamento alimentare. La migrazione dal sud alle città industriali del nord ha provocato un vero e proprio shock culturale tra i primi immigrati del dopoguerra provenienti prevalentemente da contesti rurali di estrema miseria e povertà e caratterizzati dai ritmi di lavoro connessi con la stagionalità dei raccolti. Le precarie condizioni di vita in un contesto urbano industriale completamente nuovo, di cui si devono apprendere le regole di comportamento, le aspettative del mondo del lavoro e dell'organizzazione delle fabbriche così differenti dal loro contesto agricolo, causarono un vero e proprio disagio nei nuovi arrivati, generando spesso incomprensioni, esclusione e marginalizzazione.
A sentirti parlare hai tratteggiato un contesto quindi drammatico, di profondo disagio psicofisico, in cui posso immaginare il cibo abbia giocato un ruolo importante. È così, Daniele?
Beh, in questo contesto il cibo ha potuto restituire, anche se in modo assai limitato e parziale, le caratteristiche tipiche dei luoghi abbandonati, il ricordo degli odori e dei sapori dei luoghi di provenienza, diventando il modo per costruire e descrivere la differenza tra il mondo che si è stati costretti a lasciare, sano, naturale, e il mondo grigio, insalubre delle città industriali nelle quali ci si è trovati a vivere. La mancanza dei propri tratti culturali generalmente porta le persone alla ricerca di artefatti, alimenti, oggetti, musica, film e altri prodotti che aiutino a ricostruire un contesto familiare, che le facciano sentire a casa o almeno meno estraniate ed escluse dal mondo che le circonda. Il cibo costituisce da questo punto di vista uno degli elementi più importanti per la sua capacità evocativa attraverso odori, colori, sapori e la sua presentazione e consistenza. È un'esperienza multisensoriale che evoca luoghi, persone, situazioni del mondo lasciato. In questo modo il cibo contribuisce a rendere meno doloroso e più accettabile l'abbandono della propria patria, della propria famiglia e così via.
E tutto ciò ha avuto un impatto nel modo di vivere il cibo a settentrione?
La presenza di un numero consistente di immigrati meridionali nelle città del nord-ovest ha prodotto delle trasformazioni nel modo di cucinare in quei territori. Fanno la loro comparsa alimenti pressoché sconosciuti o comunque raramente utilizzati in precedenza. Grazie poi alla diffusione di prodotti e ingredienti tipicamente meridionali, le abitudini alimentari hanno iniziato a cambiare. La pasta prima si è affiancata e poi ha prevalso sul minestrone e sul riso, l'olio d'oliva sul burro e sul lardo. In questa rivoluzione il sugo di pomodoro divenne il re della tavola, il condimento più diffuso a livello nazionale. Allo stesso tempo, le persone provenienti dal sud mutarono non solo il modo di mangiare, ma anche i ritmi e i tempi della quotidianità. La trasformazione dei gusti di chi emigra si muove parallelamente con quella della cultura di chi li accoglie, influenza ed è influenzata contemporaneamente.
Il cibo, lo avete fatto capire benissimo, marca visibilmente le appartenenze, le differenze anche sociali, le origini etniche. Ma rispetto a 70 anni fa e alle grandi migrazioni dal sud al nord Italia, come sono cambiati oggi i gusti degli italiani?
Beh, oggi viviamo in un contesto di crescente globalizzazione caratterizzato da spostamenti più economici, più veloci e, se paragonati a quelli dell'inizio del Novecento, incredibilmente più frequenti. Trovare nei negozi delle città italiane prodotti della propria cucina insieme ad altri stranieri, tra virgolette, è ormai una prassi. Nei mercati all'aperto si trovano ortaggi e frutti che non conoscevamo fino a qualche anno fa. E macellerie islamiche sono fiorite in parecchi quartieri. Vi è stato un incremento di ristoranti etnici che non sono più una novità o una moda e che soprattutto nei giovani diffondono un nuovo modo di mangiare. Oggi in Italia questi ristoranti, tra grandi e piccoli, sono quasi 200.000. E ancora più interessante è che tra i ristoranti di nuova apertura quasi uno su tre è di tipo etnico. Si pensi al grande successo del sushi o della cucina cinese, o a come il basmati, riso dal gusto intenso, originario di India e Pakistan, sia ormai abitualmente consumato nelle case degli italiani anche in sostituzione di quello nostrano. Pensiamo a come nell'ambito dello street food si consumi ormai indifferentemente pizza o kebab.
E mi sa che non sono i soli, perché, lo dico per esperienza personale, il couscous è diventato sovrano, scalando rapidamente la piramide alimentare.
Sì, proprio così, Federico. Il couscous, tipico del Nord Africa, ma in realtà anche della Sicilia occidentale, è ormai impiegato diffusamente nella nostra cucina, con preparazioni che richiamano i sapori tipicamente nostrani, ad esempio condito con mozzarella e pomodoro e consumato freddo, oppure con ricette più vicine alle preparazioni originali, con verdure stufate e carne. Anche l'ampio uso di spezie orientali come il curry è divenuto pratica quotidiana nel tentativo di richiamare, magari con delle variazioni da ricette classiche, i gusti assaporati in qualche ristorante etnico o durante una vacanza all'estero.
Jessica, toglici una curiosità: di tutte queste esperienze esotiche che hai, ecco, brevemente raccontato, qual è la più apprezzata nel nostro paese?
Sicuramente la scelta di andare a cena fuori in un ristorante etnico è in continua ascesa e riguarda quasi la metà della popolazione, soprattutto i giovani tra i 18 e i 34 anni. I best of? Beh, certamente la cucina cinese, seguita da quella giapponese, messicana e indiana.
Quindi, secondo te, Daniele, stiamo vivendo un'epoca di profonda trasformazione alimentare e magari neanche ce ne siamo accorti?
Beh, la presenza di popolazioni immigrate con i loro ristoranti e negozi e i contatti interculturali, soprattutto tra i giovani, sta cambiando la cucina italiana. Il segno più evidente è sicuramente il progressivo acquisto da parte degli italiani di cibi esotici per la preparazione di ricette etniche. Sono sapori e alimenti a cui ci stiamo abituando senza accorgercene, che riempiono i nostri piatti seguendo un processo naturale.
Credo che sia arrivato a questo punto il momento di mettere qualche paletto e capire effettivamente come è avvenuta e avviene la contaminazione. Naturalmente parliamo di contaminazione positiva del cibo. Jessica, ce lo potresti spiegare? Grazie.
Certo, la contaminazione culinaria può avvenire in diversi modi. Innanzitutto partendo da un piatto di un altro paese per modificarlo. È il caso del kebab, addomesticato al palato italiano nel dosaggio dei sapori più forti e speziati, o dell'insalata russa condita con mortadella e capperi, o ancora dello stufato di carne albanese con asparagi e carciofi, due ingredienti scoperti in Italia. Si può però anche accostare cibi di tradizioni diverse. Vi faccio un esempio. La moussaka, piatto tipico della cucina greca, balcanica e medio orientale, è affine alla parmigiana di melanzane, condita aggiungendo la pasta. Lo zighini con polenta a posto dell'ingera, un pane un po' complicato da fare.
Da quello che ci state dicendo, capisco che molti dei prodotti provengono dalla terra. A fronte di questa crescente domanda, come sta cambiando il mondo agricolo in Italia? Daniele, a te la parola.
Dunque, l'agricoltura sta virando in modo deciso verso le nuove richieste alimentari da soddisfare. Già oggi troviamo nuove coltivazioni, come ad esempio il cavolo pak choi, perdonate la pronuncia, un cavolo cinese usato prevalentemente fritto o magari anche per preparare le zuppe. Anche la jukai, un ortaggio simile all'erba cipollina, usata come condimento delle carni di maiale. E soprattutto la coltura di varietà aromatiche di riso, iniziando proprio dal basmati. Considerando il successo della coltivazione di un frutto esotico come il kiwi, del quale l'Italia è, pensate, diventata il secondo produttore mondiale dopo la Cina, suo paese d'origine, non è azzardato pensare che altri alimenti ora etnici possano avere una produzione italiana, come è già successo in passato per molta frutta, per molti ortaggi e così via. Si pensi alla pesca proveniente dalla Cina, alla ciliegia importata dall'attuale Turchia, fino alla melanzana, d'origine indiana e inizialmente diffusa dalla cucina ebraica. Sono molte le coltivazioni esotiche nelle quali l'agricoltura e soprattutto l'orticoltura italiana possono trovare nuove possibilità di sviluppo. Oltre ai risi aromatici e al tef, un cereale etiope ed eritreo, e ai cereali non graminacei come l'amaranto e la quinoa, vi sono ortaggi quali l'ocra, anche conosciuto come gombo o bamia, un ortaggio africano, ma anche il pak choi, abbiamo visto, il coriandolo, i suoi semi sono un ingrediente del curry, la zucca asiatica, il kangkong, uno spinacio d'acqua della Thailandia e Indonesia, il lalshak, uno spinacio rosso indiano, e altre cose come ad esempio il labanos o daikon, simile al ravanello, usato nella cucina giapponese, coreana e anche vietnamita, la corola o ampalaya, una zucchina asiatica, il sito, che altro non è che un fagiolino asiatico, la mizuna, una crucifera con sapore leggermente piccante giapponese.
Un vero e proprio potpourri alimentare, e in questa composizione così variegata non dimentichiamoci i famosi e famigerati insetti, tema di stretta attualità che ha animato e sta continuando ad animare il dibattito politico e familiare.
Non tutti forse sanno che l'Unione Europea ha autorizzato la commercializzazione di nuovi alimenti a base di insetti, già ampiamente consumati in molti paesi orientali. Potranno essere congelati, essiccati e in polvere, e sono in arrivo sulle tavole in una serie di alimenti come pane, panini, cracker, grissini, barrette cereali, nei prodotti a base di pasta, pizza o cioccolato, ma anche nei preparati a base di carne, di prodotti sostitutivi della carne e nelle minestre.
Lo abbiamo ascoltato dalle parole dei nostri ospiti. Il cibo costituisce il linguaggio più semplice attraverso il quale possiamo interagire e relazionarci con gli altri. Non è solo un alimento necessario per la sopravvivenza biologica, ma è un prodotto che possiamo ormai definire culturale. La cucina è il luogo della condivisione sociale, del confronto culturale e della trasformazione. Ha dunque ancora valore il famoso aforisma «Dimmi quello che mangi e ti dirò chi sei»? A voi l'ardua sentenza. Ringrazio i due dietisti Jessica e Daniele per gli interessanti spunti di riflessione offerti. Alla prossima puntata!